Adesso si è riacceso, al massimo ci avrà la registrazione della seconda parte, non della prima. Ma posso ridirla di nuovo la prima, se volete. Vabbè, dai, allora andiamo avanti. Allora, questo qui è il problema della posizione dei cromosomi dentro al nucleo e va bene. L'altro problema che possiamo porci, che ci sono posti loro, è la posizione relativa. Perché questa era una posizione, diciamo, nei cerchi che abbiamo visto prima, ma l'altra cosa che possiamo studiare è se i cromosomi hanno una posizione relativa tra di loro, diversa nei tipi di tessuto, no? E allora si può fare questa cosa, si affronta facendo un... Perché non funziona più niente? Facendo un doppio painting. Visto? Cioè io posso fare, si vede male perché c'è la finestra aperta, ma... posso fare un doppio painting o anche un triplo painting con dei colori diversi. Vedete, questa qui è una fish fatta con tre colori che riguardano i cromosomi 12, 14 e 15. E vedete che sono in blu, in rosso e in verde. E cosa vedete da questa foto? Scusi, tolgo un attimo la luce. Commentatemi queste foto, dai. Cosa si vede? Innanzitutto si vede che gli omologhi non colocalizzano, vero? Ma quello si vedeva già anche prima. E secondo si vede che, come vedete, le posizioni relative sono abbastanza di nuovo diverse. Nel senso che se voi guardate quali sono i cromosomi che stanno vicini uno all'altro, nei diversi tipi cellulari, vedete che sono diversi. Allora, di nuovo, loro hanno fatto una ricostruzione, ovviamente, matematica di questo problema, e di nuovo hanno visto, vedete, guardando diverse coppie di cromosomi, questa è la stessa cosa di prima, cioè i colori sono sulla scala delle probabilità. E vedete che, di nuovo, se voi andate a vedere le zone rosse o gialle, sono quelle significative. Quelle rosse sono quelle più significative. E questa è la differenza di contatto tra diverse coppie di cromosomi in diverse cellule. Quindi, per esempio, se voi andate a vedere, non so, la coppia di cromosomi tra il 14 e il 15, che è la parte F in basso della figura, vedete che c'è una singola posizione che è diciamo rossa, arancione, che sarebbe il contatto del cromosoma 14-15, che apparentemente è significativamente diverso tra i linfociti e i... cosa sono lì e lì? Non mi ricordo più. Ah sì, lì e liver, esatto. Cioè, tra il fegato e i linfociti. Quindi lì si vede... Diverso nel senso che sono a contatto o non a contatto. Cioè loro li hanno guardati se ci sono dei contatti, come si vedeva nella figura di qua, questa. Vedete che in alcuni casi, non so, vi faccio questo esempio qui, lo vedete la mia freccina qui, c'è un contatto specifico, qui c'è un altro contatto. Loro quindi hanno contatto i contatti, Sono andati a vedere e contando il numero di cellule in cui questi due cromosomi erano a contatto, viene significativamente diverso in un certo tipo cellulare rispetto all'altro. Poi hanno fatto lo stesso lavoro, ma non ve la voglio raccontare fino all'estremo, il lavoro è lì, chi è interessato se lo guarda con attenzione, hanno guardato anche le triplette, d'accordo? Formazione di triplette. Triplette vuol dire tre cromosomi, quindi lì sono andati a colorare, vedete, i cromosomi di 12, 14 e 15, e hanno trovato sostanzialmente quattro tipi di patterns che sono riassunti nella figura che vedete qua, in questo schemino, vedete? Ci sono dei pattern in cui tutti i cromosomi sono sparpagliati, non si toccano, come vedete nella parte A. Allora, quel tipo di pattern lì, no contatto tra questi tre cromosomi, come vedete è significativamente più frequente nelle large lung cell, grafico giallo, rispetto per esempio, non so, a quelle rosse che sono quelle dei kidney, cioè delle rene. Poi hanno trovato un pattern, che è quello che vedete nella figura C, lassù in alto, in cui c'è un contatto tra i due tra la coppia dei due cromosomi uguali, come si dice? Omologhi. Non mi veniva la parola. Omologhi con quello verde, d'accordo? E gli altri sono sparpagliati. Anche lì di nuovo c'è una distribuzione diversa rispetto ai tipi cellulari. Poi c'è il pattern in cui ci sono tre cromosomi diversi, come in questo caso qui, tre cromosomi diversi che si toccano e gli altri sparpagliati, e anche qui abbiamo una distribuzione molto frequente su linfociti rispetto per esempio a kidney o liver e via discorrendo. D'accordo? Cioè i pattern di posizione relativa dei diversi cromosomi è diverso tra i diversi tipi cellulari. Quindi concludendo questo discorso qua, possiamo tirare queste conclusioni. Ditemi se siete d'accordo con le tre conclusioni che abbiamo scritto lì. Allora, la prima dice: i cromosomi interfasici occupano dei territori discreti dentro al nucleo. Su questo siete d'accordo? Votate. Chi è d'accordo? No, questa è una prima conclusione molto... Vabbè, si sapeva già, però magari voi non la sapevate. Da quando è disponibile il cromosoma al painting, si sa in maniera sicura che i cromosomi interfasici, non è che tutti i cromosomi vadano tutti insieme e si distribuiscono, restano comunque degli oggetti separati. E questo si vede molto bene in queste cose, no? Secondo, che la posizione dei cromosomi dentro al nucleo apparentemente è cellula specifica. Di nuovo con tutta la statistica, ma ormai avete capito che insomma, la biologia è fatta così, è difficile trovare, no? Tutto o nulla. E il fatto che sia difficile trovare tutto o nulla è dovuto in parte al fatto che probabilmente non è tutto o nulla. E seconda il fatto che comunque tutte le volte noi misuriamo qualcosa e introduciamo degli artefatti, e quindi, insomma, bisogna stare un po' tranquilli nelle conclusioni. Terzo, la posizione relativa dei diversi cromosomi è anche legata ai tipi cellulari, cioè posizione relativa intesa come la distanza tra i diversi cromosomi. Questo ha un'implicazione molto importante per gli amici studenti che sceglieranno il curriculum sanitario. Perché? Vediamo se lo indovinano. Sì, in parte sì, ma vista la statistica che c'è avrei qualche perplessità. No, per un problema di una patologia molto importante. No. Voi sapete che quasi tutti i tumori del sangue, linfomi, leucemie, eccetera, eccetera, sono legati a una traslocazione cromosomica. E quello che si è visto molto bene è che, dato che le traslocazioni succedono sempre tra un cromosoma e l'altro, dopo questo lavoro qui c'è della gente che ha fatto patologia, ha fatto degli studi e ha visto che normalmente quei cromosomi tra cui traslocano questi famosi cose relative alla malattia, sono cromosomi che nei linfociti sono vicini. Se noi stiamo guardando adesso che in ciascun tipo cellulare ci sono alcuni cromosomi vicini, è proprio così, cioè perché succedono quelle traslocazioni lì tra, non so, il 5 e il 12, non tra il 19 e il 17, perché questi qui funzionalmente sono accanto, si toccano durante la loro vita normale di due cromosomi diversi. Ok. Quindi, ok, questo fine. Dunque, quindi la nostra ipotesi incomincia a funzionare, no? Incomincia a funzionare. Noi possiamo incominciare a dire che, se ci fosse una spugnetta diremmo delle cose ancora migliori, che in una cellula di un certo tipo, faccio di nuovo il disegnino dell'epiteliale, il nucleo è organizzato in modo diverso. Qui c'è un certo cromosoma, qui c'è un certo altro, eccetera, eccetera. Quindi la nostra ipotesi incomincia ad avere un po' di senso, no? Perché io ho il segnale magari che arriva di qua, e allora ecco che questo qui va a colpire un territorio di eucromatina, perché abbiamo visto che tra l'altro, no, qui io c'ho l'etero cromatina, qui c'ho il poro nucleare, qui c'ho di nuovo l'etero cromatina, quindi l'eucromatina attivabile qui è, infatti è prossima, quindi è abbastanza, no? Abbastanza logico quello che stavo pensando. Resta però da dimostrare che questo posizionamento di eterocromatina e eucromatina è la causa e non la conseguenza del silenziamento. Cioè, mi spiego, uno potrebbe pensare che, ok, questo qui, visto che è il pezzo di cromatina attivabile, viene messo davanti al poro, no? Oppure, contrario, dico, questo qui è davanti al poro e quindi è quello attivabile. Una è la causa, l'altra è l'effetto. D'accordo? Allora, per risolvere questo problema, bisognerebbe poter dimostrare che se io porto un pezzo di gene, un pezzo di cromosoma, per esempio, accanto alla lamina, cioè nella zona tra due pori, là dove c'è l'elettrocromatina, questo qui viene represso. Cioè, quindi, o il contrario. Cioè, dovrei capire se è il fatto di essere represso che fa sì che va lì, o il fatto che se lo metti lì viene represso. Sono due cose diverse, lo capite, no? Cioè, una sarebbe la causa, l'altra l'effetto. Una presuppone il fatto che in certe zone nucleari, vedi la parte della sottolamina, ci sono una serie di situazioni, di proteine, eccetera, eccetera, che fanno sì che quel gene lì venga silenziato, quindi sarebbe l'ipotesi del repressore localizzato. L'altra ipotesi invece è che, visto che sei represso, allora ti metto in un angolo che non disturbi. Due cose diverse. Allora, per rispondere a questa cosa qui, vi faccio vedere ancora rapidamente proprio alcune figure solo, proprio all'inizio, di un lavoro che è stato pubblicato nel 2008, questo qua, di questi signori, è stato pubblicato su Nature. Non ve l'ho allegato, ma se qualcuno è interessato c'è solo da prendersi la referenza e lo scarica, no problem. Questi qui si sono inventati un sistema molto biotecnologico per studiare questa cosa. Cioè, loro hanno costruito un transgene fatto così. Qui c'è il promotore della timidina chinasi che comanda, cioè che guida l'espressione di un gene che si chiama hygromycin resistance, cioè di un gene che dà la resistenza a un antibiotico che si chiama igromicina. E un po' più in là di questa cassetta di espressione, questa frecciolina vuol dire che la trascrizione parte di lì, un po' più in là di questa cosa qui hanno sistemato un pezzo di DNA sintetico che rappresenta una serie di copie dell'operatore del lattosio. Vi ricordate cos'è un operatore del lattosio? Bisogna aver studiato per esempio il CRE1. E sarebbe il famoso operatore, quello che viene legato da un repressore. Vi ricordate il famoso LAC operon, l'IPTG, il lattosio, eccetera, eccetera? Cioè, un repressore, quando il lattosio lega al repressore, lo sgancia dall'operatore, quindi si può trascrivere l'operone. Quando finisce il lattosio, il repressore si svuota, rilega di nuovo il gene e lo cosa. Ok, questo qui ovviamente non siamo nei batteri, quindi non serve a niente questa cosa qui, però il fatto di avere messo lì delle copie della sequenza dell'operone del lattosio fa sì che se io dentro a questa stessa cellula esprimo una proteina che è la chi, cioè che è il repressore del lattosio, questa qui potrà andarci a legare. Mi seguite? Benissimo. Allora, loro hanno fatto questo come, diciamo, gene reporter, cioè quello che ci dice sì, sei lì, sei là, trascrivi, non trascrivi. Secondo, hanno espresso una proteina di fusione, che è quella roba che è scritto GFP, la chi, delta MD, che sembra molto complicato, ma vuol dire semplicemente che è una proteina di fusione composta di tre pezzi diversi. Il primo pezzo è la GFP, la lampadina, no? Che ci dice dov'è la roba. Il secondo pezzo è la chi, cioè è il repressore del lattosio, quindi quello che, se tutto va bene, lega l'HO, cioè l'operone, l'operatore. e delta MD è l'emerin, è un pezzo di una proteina che si chiama emerin, emerina, e che è un componente della lamina interna del nucleo, ok? È il componente che viene incorporato, diciamo così, dentro. Si chiama delta perché gli hanno tolto un pezzo alla proteina. Ok, allora questo sistemino qui è abbastanza semplice perché funziona con il solito induttore. Vi ricordate che cos'è l'IPTG? L'indolilpropiltio beta galattoside. E che è quella cosa che si mette per indurre, se vi ricordate quando usiamo i batteri, sistemino blu-bianco, esatto. Invece di usare il lattosio come induttore del sistema, si usa questo IPTG che non è idrolizzabile, eccetera, eccetera, no? Quindi, ricordatevi sempre come funziona il repressore del lattosio nel suo sistema naturale. Se c'è lattosio, si stacca, no? Se non c'è quindi se c'è IPTG, si stacca. Se non c'è IPTG, si attacca, giusto? E qui funziona esattamente nello stesso modo. Se io a sinistra coltivo la cellula in presenza di IPTG, l'IPTG va a saturarmi il sito dentro alla chili, dentro al coso, e quindi questo non può legare la CO, giusto? Ok, quindi questa proteina qui, questa GFP, la chili delta MD, viene incorporata regolarmente dentro la membrana, scusate, alla lamina nucleare, perché c'è la componente delta MD che gliela può la guida lì. D'accordo? Però questa qui non può andare a legare questo perché è pieno di IPTG. Tolgo l'IPTG, che succede se tolgo l'IPTG? Tolgo l'IPTG, la parte la chi ovviamente può interagire col coso e mi porta il gene sotto alla lamina nucleare. Okay? Quindi questo sistemino è magnifico perché mi sta dicendo, mi serve per portare reversibilmente con un sistema, semplicemente aggiungo, tolgo l'IPTG alle cellule, mi consente di localizzare o no questo gene reporter sotto la lamina nucleare, quindi nella zona, diciamo così, di eterocromatina sottolaminare o no. Carino, no? Ok, questa è la dimostrazione che funziona. Bisogna guardare i pallini. Vedete, queste, loro hanno diversi cloni, questo ha ovviamente questa roba qui è stata integrata, no? Cioè sono cellule, richiamate tutte le vostre conoscenze di tecnologie ricombinanti, tutte insieme. Cellule in coltura, gli metto i plasmidi che codificano ste robe, c'è una selezione di igromicina, qui, l'avete vista? Quindi io a questo punto incomincio a selezionare in igromicina. Ovviamente queste fanno un'espressione transiente, no? Perché vi ricordate, trasfezione transiente, però poi se io continuo a tenere in igromicina, queste qui saranno solo quelle che hanno integrato, che vengono selezionate, tutte le altre muoiono. Quindi io isolo dei cloni che hanno integrato a livello del cromosoma, chissà dove, non so dove, cioè posso studiarlo ovviamente, ma a priori non lo so, hanno integrato una o più copie del mio famoso plasmidino con dentro il costrutto, va bene? Quindi sono due cloni diversi, clone M e clone S. Clone M poi hanno fatto un po' di salto, hanno visto che aveva due o tre coppie testa coda di questo costrutto che abbiamo fatto. Invece clone S vuol dire single, perché hanno una singola inserzione. Comunque in tutti i casi vedete che quando io tolgo la meno IPTG, che sarebbe le due foto qui a destra, queste qua, meno IPTG, vedete che il gene va a localizzarsi sulla lamina, vedete? Ecco, quindi il sistema funziona, qui è centrale, lo vedete? E non si vede tanto la foto, ma se voi ci fate attenzione, qui è centrale, lo vedete? Nello spazio del nucleoplasma, questo. Mentre invece quando gli metto l'IPTG, plof, eccolo lì. Cioè, mentre quando tolgo l'IPTG sulla membrana, ok? Quindi il sistema funziona e va bene. Allora, se funziona siamo felici come delle Pasque e andiamo a vedere se tutte le altre proteine, questa qui è solo una dimostrazione che tutte le altre proteine LAP, Lamin Associated Proteins, colocalizzano con il nostro gene e questo va benissimo. Questo ci passiamo sopra veloci perché vuol dire solo, è solo una prova che va a finire proprio nei compartimenti eterocromatici. Però la cosa simpatica è questa. Cioè a questo punto loro hanno fatto una RNA immunofish. Aiuto, cos'è un RNA immunofish? Prima abbiamo visto la fish, L'RNA immunofish è semplicemente la stessa cosa fatta per andare però a sondare un RNA invece che un... Come faccio a sondare un RNA differenzialmente rispetto al DNA? Bella storia, eh? Cioè, se io faccio una sonda contro l'RNA, mi fa piacere, però quella sequenza lì c'è anche nel DNA, no? Perché mi guardate così? Sì, sì. E quindi, perché io, quando vedo poi un pallino, dico, questo qui è assolutamente l'RNA. Non ho sentito, cioè, proprio... Cioè, l'RNA è già stato fatto, no? Lì, la mia idea è che se il gene va a localizzarsi lì, se viene trascritto lì, ci devo trovare l'RNA nascente, giusto? Oppure se non vedo l'RNA nascente è perché è stato silenziato. Però io vi sto chiedendo, dato che non è che vedo la molecola dell'RNA, io vedo un pallino, una fluorescenza, e lì c'è il gene, come faccio a sapere che quell'affare lì è l'RNA e non è il gene? Questo è un'idea buona, ma non tanto perché i polia ce l'hanno tutti, quindi si rischia di beccare tutti i polia, però siamo, come si dice, tiepidino. Che cos'è l'altra cosa che succede? Eh? No, perché tanto quando denaturi il DNA comunque è singolo. Vabbè, ma tanto è lo stesso. Ah, se non denaturi il DNA, sì, però è un po' rischioso, si può fare, però è un po' rischioso. No, il trucco è quello di metterci un introne. Se voi avete un introne nel minigene che state mettendo dentro, questo qui va in contrasplicing, ormai sappiamo che lo splicing è cotrascrizionale, quindi voi fate una sonda che sia a cavallo dei due esoni. Ok, quindi la sonda non vi becca il gene perché c'è troppa poca roba da ibridare a destra e a sinistra, ma quando questi sono adiacenti perché c'è stato lo splicing la vede. Lui si riesce a differenziare in quel modo lì. Comunque, ok, adesso a parte il particolare tecnico e discuteremo ancora. Ma questa qui è l'immunofish che vi dice se c'è o non c'è trascrizione sul gene. Allora, quello che noi possiamo andare a vedere, vedete, è di andare a cercare... Qui hanno usato un anti-lucky, cioè sono andati a localizzare il gene, d'accordo? Usando un anticorpo antirepressore. E quindi vedono i pallini che sono quelli della localizzazione del gene. E poi qua hanno fatto l'I-gromisin RNA, vedete? Eccolo. E il discorso è che, come vedete bene, questi sono colocalizzati. Se andiamo a misurare il trascritto, vedete qui relative mRNA level. Quindi il livello di RNA, di gromicina, e allora lo trovate subito, vedete? Questo qui è quello di controllo, il costrutto GFP-LAC senza la famosa emerina, e quindi che ovviamente non localizza, non c'ha l'emerina, quindi non viene messa sotto nel compartimento, cosa, e difatti è trascritto tanto, vedete? Quando io invece misuro il trascritto con l'emerina, che quindi è stato localizzato nel compartimento sottolaminare, vedete, la trascrizione è diminuita del 60%. E che vuol dire che la traslocazione di questo gene reporter dal compartimento nucleoplasmatico al compartimento sottolaminare lo ha represso. Ok? Ah, vabbè, e quindi questo risponde un po' alla domanda che ci eravamo fatto prima. Sì, è proprio funzionale, cioè i geni che, non è l'ipotesi contraria, non è che i geni che sono repressi vengono messi in un cantone, è il contrario, cioè i geni che devono essere repressi vengono messi sotto, vengono posizionati sotto la lamina nucleare perché lì evidentemente c'è una ricchezza particolare di repressori, di altre cose che fa sì che questi vengano prevalentemente silenziati. Una cosa importante potrebbe essere di sapere se questo effetto che abbiamo visto è limitato proprio al minigene reporter che abbiamo costruito, che viene reclutato direttamente, perché c'è l'interazione proteina di fusione, o se si estende anche ai geni che stanno accanto. Abbiamo detto che questo minigene reporter l'abbiamo integrato in qualche posto del cromosoma, giusto? Che a priori non sappiamo, e quindi accanto avrà degli altri geni, e quindi la domanda è, ma anche questi geni vengono repressi, cioè il fatto di averli portati lì basta per averli repressi. Allora loro sono andati a questo punto a mappare nel clone M, che avete visto prima, no scusa, nel clone S, che era quello singolo, sono andati a mappare dove era stato integrato questo affare qui. Questo qui era stato integrato al cromosoma 5 da qualche parte, sono andati a esplorare la zona del cromosoma 5 che stava attaccata e hanno trovato due geni, che sono questo CXCL5 e quell'altro gene là, CXCL1, che stanno adiacenti, una a sinistra e una a destra rispetto al punto di integrazione del nostro reporter. Okay? E che quindi quando vengono portati sotto la lamina nucleare vengono anche loro trascinati in quella zona lì. E quindi sono andati a studiare con lo stesso sistema il trascritto del gene CXCL5 e del gene CXCL1. Ah no, certo.
E quindi l'ipotesi
sì,
erano
stretti,
sì. Però non è detto che sia
sempre
così.
Magari è vero. No, lei ha ragione, nel senso, scusate, io credevo che facesse, ero un po' allibito perché non sapevo se mi facevo un commento sui geni laterali o se mi facevo un commento generale. Allora, sui geni laterali, avete visto, sono inibiti anche loro. Guarda perplessa, ma è così. Non ci crede? Lei che mi guarda perplessa. No, invece la compagna mi faceva un commento generale, dice, vabbè, questo gene qui che abbiamo costruito e che l'abbiamo portato sinteticamente, artificialmente, nella zona sottolaminare, è represso. Però questo non vuol dire, dice lei, che fisiologicamente succeda sempre così. Cioè questo potrebbe essere, ma ha ragione, è un effetto del fatto che lì ci sono tanti geni repressi, quindi la concentrazione di repressori è molto elevata. E quindi facendo una cosa finta, cioè di portarlo lì, vabbè, viene represso pure lui, però questo non dice che questo sia il meccanismo generale.
Cioè io dico, ma l'inibitore non potrebbe...
No, in questo la fusione è stata fatta proprio solo per portarlo lì, capito?
Quindi se non fosse stato fuso non sarebbe... No,
certo, no. Questo è solo proprio stato fatto per poter traslocare il gene reporter dal nucleoplasma alla zona sottolaminare. Ma diciamo che non abbiamo la prova contraria. Cioè non abbiamo la prova contraria, non abbiamo un gene reporter che sia represso nel nucleoplasma e poi non sappiamo dove va a finire. Beh, questo non è ancora stato fatto, ma magari lo fa lei con la tesi. Perché no? Cioè bisogna inventarsi un... Ma ha ragione, cioè il fatto è di dire, ma se io reprimo un gene nel nucleoplasma, poi magari quello lì va a finire di nuovo nella zona sottolaminare, può darsi. Bisogna inventarsi un progetto, una ricerca apposta per quello, ha ragione lei. Però questo ci dice che comunque quando noi portiamo un gene sottolaminare viene represso, questo di sicuro. E questo è ovviamente compatibile con l'osservazione che avevamo fatto all'inizio, che l'eterocromatina è sottolaminare. Riassumiamo velocissimamente perché sono già le 11. Velocissimamente, allora che cosa abbiamo imparato oggi? Perché riprendiamo il discorso iniziale. Il discorso iniziale era di capire se questi segnali vanno a caso o no dentro il nucleo. No? Allora io credo di avervi fatto vedere che non vanno a caso, perché le posizioni dei cromosomi, cioè dei territori cromosomali, sono distinte, sono cellula specifica, e oltretutto, a seconda di dove vengono posizionati, c'è prevalentemente una repressione o no. Ok? Quindi questi sono i tre fatti, diciamo, che abbiamo imparato oggi. Quindi possiamo immaginarci che in realtà nelle cellule normali, nel loro contesto tissutale, esista, se non dei canali o delle pathway fisiche determinate, esiste come minimo un posizionamento delle zone di cromatina che debbano rispondere o meno a certi tipi di segnale. Posso farvi vedere un'ultima fotografia, poi basta. Solo come, tanto la riprendiamo poi a dicembre. Solo come si dice, come puzzling. Questi qui sono due geni che vengono attivati quando io do degli estrogeni a una cellula. Io acchiappo una cellula in coltura, sono cellule di epitelio mammario. Le tengo in coltura e gli do dell'estrogeno, estradiolo, ok? Questi sono due geni che rispondono all'estradiolo, si chiamano uno TFF1 e l'altro si chiama GREB1. Adesso guardate, questi qui sono stati studiati con FISH. I pallini rossi sono i geni sono TFF1, i due alleli, li vedete? E i due pallini verdi sono GREB, no, al contrario, vabbè, uno è GREB1 e l'altro è TFF1. Queste qui sono le cellule non trattate con l'estrogeno, vedete, meno è 2. Guardate cosa succede quando metto l'estrogeno. Sono su due cromosomi diversi. Carino, no? Cioè questo vi sta, le avete visti? Questo vi sta dicendo che non solo le posizioni dei cromosomi sono diverse, ma anche che questi qui si muovono per rispondere a uno stimolo. Quindi la nostra ipotesi è, sono posizionati in maniera consenziente, diciamo così, allo stimolo, però poi si muovono. Guarda che è eccezionale, questi qui sono sparpagliati, quando noi diamo lo stimolo, trac, clusterizzano. Vabbè, dai, diciamoci così, poi riprenderemo in futuro.